se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Buongiorno a tutti e bentornati come ogni sabato qui a Dufere e Boldrin. Abbiamo Michele Boldrin fra luce e ombre quest'oggi qui con questa...
Ah, è vero.
Quasi romantico.
Sì, vabbè, io non ci vado, sai, c'è lo studio. Devo ricordarmi di fare lo studio. Io cambio sempre posto, poi protestano. Ma Boldrin, si compra un microfono, ma me ne sono comprati 5 che li lascio in giro per il mondo.
Sì, esatto. Hai un microfono in ogni continente, adesso te ne tocca un sesto per lasciarlo in Antartide, così.
Ma guarda, in realtà, perché sono, insomma, c'ho la base in un altro posto e mi ero comprato delle cuffie, mi sono comprato per un altro giorno delle cuffie stupende con microfono incorporato Bluetooth per soddisfare la gioventù, ma non me le sono portate appresso.
Vedi, allora soddisfi la gioventù a metà, cioè nel senso non va bene, non va bene così.
Allora, per qualcosa mi distinguo per essere poco adeguato, però per non essere all'altezza.
Fai l'outsider su YouTube, l'outsider su YouTube.
Ci vuole anche quello.
Allora, quello di cui vorrei parlare oggi è ovviamente l'argomento caldo. L'argomento caldo, cioè le elezioni europee, e a me interesserebbe sentire la tua su un fatto, perché allora... Io, questo l'ho dichiarato pubblicamente, io alle scorse politiche ho scelto di non votare perché alle politiche mi sono sentito veramente defraudato di qualsiasi possibile rappresentanza e per la prima volta ho detto no, io non ci sto e io non ho votato. Ora, non è che sia cambiata tanta la rappresentanza nell'ultimo anno e mezzo, anzi, forse l'offerta si è addirittura liquefatta ulteriormente, liquefatta nel senso proprio di quella materia liquida che di solito espelliamo al mattino, quando dopo appena svegli, ok? Quindi non è che sia tanto cambiato, però ragionavo su un fatto, ragionavo sulla natura di queste elezioni. E mi sono chiesto, dal momento che qui si tratta di creare un altro controbilanciamento rispetto a questa tendenza italica del governo al debito, alla deficienza, al populismo, allo slogan e a quant'altro. Forse in queste elezioni europee non è il caso di votare, lo so che è un'espressione orribile e mi ripugna, ma in questo caso non è forse meglio scegliere il meno peggio? Che non, una cosa che non farei mai per le politiche, ma forse per le europee ha senso. Perché, in fin dei conti, le istituzioni europee, a mio parere, oggi sono uno dei pochi modi con cui possiamo immediatamente controbilanciare questa deriva devastante che il governo sta prendendo. E quindi, com'è che la vedi tu sta cosa? Perché io ti ho visto discutere animosamente su Twitter dicendo no, assolutamente, tipo più Europa. Addirittura ho visto un tweet in cui dicevi ma a sto punto è meglio votare PD così acceleriamo il disastro. Non so, com'è che la vedi tu? Perché io sono molto combattuto, alla vigilia sono molto combattuto rispetto al voto.
Ma guardi, io non voglio insistere perché sembra che ci siamo messi d'accordo. Io ieri sera, che era tardi, ho fatto tra le 10:30 di sera e mezzanotte una bella chiacchierata live con parecchie persone in cui ho cercato di articolare la ragione per cui dico suggerisco di annullare il voto. E io di sicuro lo farò o non voterò.
Sì.
E la ragione non ha nulla a che fare né con le elezioni europee né con le regionali, eccetera. È una ragione strategica, io sono fatto così, a mio avviso c'è, queste sono elezioni politiche italiane, l'influenza che noi possiamo avere sul Parlamento europeo è minima, ok? Come avrai visto, ed è una notizia rilevante, credo che Salvini in questo momento si stia mangiando le mani, i quattro di Visegrad, ok? Sono andati ieri a chiedere a Angela Merkel di diventare per favore la presidente del Parlamento europeo, per dare al Parlamento europeo rilevanza, per dare al Parlamento europeo più autorità e per costruire una proposta. Sembra che lei abbia detto, guardate, io, confermando di essere la persona seria che ho sempre pensato sia, io mi sono dimessa per davvero, questo è un lavoro che deve fare qualcuno più giovane di me, grazie, ma credo che non lo farò. Ma il punto sta nel segnale che questo manda, e cioè che la follia sovranista italiana, secondo cui dopo le elezioni europee loro spaccheranno tutto, cambieranno l'Europa, faranno, non si capisce poi che cazzo, perché non hanno detto come la vogliono cambiare, questa banda di stampati di casa, scusami.
L'autoflagellazione. Manco l'Opus Dei.
Quindi no, non c'è il vero problema europeo, se voi ne parliamo, è reinventarsi dove andare. E mi sembra significativo che questo quartetto, devo dire politicamente pericoloso, però credo consapevole della situazione difficile in cui si trovano i loro paesi, si stia ponendo il problema di dove andiamo in Europa, perché abbiamo scassato, abbiamo rotto, abbiamo violato le regole, abbiamo fatto su casino perché siamo razzisti e nazionalisti, però se per caso tedeschi, francesi e gli altri si stancano e ci mandano a fanculo, noi torniamo a fare gli schiavi della Russia. Ok? Capiamola, sì. Perché poi sì. La strizza nel culo di questi qua, quella è. Allora, da quando guardo dal punto di vista italiano, chi è che manda in Europa a costruire un'Europa buona? Capisci? Nessuno, perché non c'è nessuno che dica nulla. E allora tutto diventa un dibattito interno italiano. E allora lì io penso strategicamente. E quello che penso strategicamente, lo sai cosa lo penso, è che oggi non c'è in Italia un'offerta politica che salvi il paese. Non c'è. Non c'è, a meno che qualche ben pensante pensi che lo sia il PD di Zingaretti o quella specie di armata Brancaleone, peggio che armata Brancaleone, arrembaggio di gente diversa alla ricerca di una poltrona sotto il simbolo dell'ALDE, che è più Europa. Oggi quindi ho visto... io non vedo nessun valore nel votare costoro, l'unico valore nel votare costoro è negativo, cioè è nel dare forza ulteriore dei raggruppamenti politici ambigui e dannosi. Questo è il ragionamento in soldoni che ho fatto ieri, questa è la ragione per cui la vedo così. Perché continuo a pensare che il compito di tutti sia a far emergere un'Italia che oggi non è rappresentata da nessuno.
Ok.
Mi rendo conto di essere forse troppo idealista, mi rendo conto di essere quasi troppo giovanilista, ingenuo, no? Nonostante i miei 63 anni, però io così la interpreto.
Quindi tu stai dicendo fondamentalmente io queste elezioni europee le interpreto come una sorta di elezioni politiche italiane in sordina, mettiamola così, quindi qualcosa che comunque ha più effetto.
Lo sono, non l'ho definita io l'agenda, l'hanno definita entrambi, tutti i partiti politici, cioè quelli di governo e quelli di opposizione, no?
Però dall'altra parte, cioè io questa cosa la condivido abbastanza, è comunque un test politico fondamentale e, su cui comunque si giocano più le sorti degli schieramenti interni che non quelli europei. Però dall'altra parte io mi chiedo se per caso, adesso io non ho neanche guardato tanto le statistiche, i sondaggi, quindi non so bene cosa aspettarmi da questo, anche perché nelle ultime elezioni hanno sempre fallito miseramente, quindi ormai sono anche poco interessato a guardare quello che dicono che succederà, e alla fine devi guardare soltanto il risultato finale una volta terminate le elezioni. Quindi non so cosa aspettarmi, però mi chiedo se tutti quelli che sono legati comunque a un europeismo o comunque al desiderio che l'Unione Europea sia rafforzata in futuro, che riesca a trovare un suo progetto unitario, anche di fronte, voglio dire, al disastro incredibile della Brexit. Se oggi queste elezioni dovessero andare non solo magari qui in Italia, ma anche in altri paesi molto spinte a favore dei populisti, sovranisti, eccetera, eccetera. Che fine fa poi, alla fine, il progetto europeo? Cioè, quello che mi chiedo è, non rischiamo di guardare troppo dentro casa nostra e di perdere l'occasione di... pur, ripeto, avendo a che fare con pagine politiche, io oggi ho visto un manifesto di Più Europa che mi ha fatto rabbrividire con Pizzarotti, è scritto nel manifesto 4% a Più Europa meno seggi sovranisti, 3,9% Più Europa più seggi sovranisti. Come dire, l'unico motivo per cui dovete mandarci là è che ci saranno meno sovranisti, che è uno dei...
E vedo che molti stanno facendo così, dunque, come vedi, appunto, c'è anche Pizzarotti in Più Europa, tu ti rendi conto?
Sì.
Cioè, cos'è? Che cazzo vota uno che vota Più Europa? Pizzarotti che fa il verde riscoperto, faceva il grillino, insomma, questo qua è diventato sindaco di una piccola città di provincia, mi perdoneranno i parmensi, però quello è, ok? L'ha fatto, da quello che ho capito, neanche tanto troppo bene, ma insomma non importa, neanche indecentemente come la Raggi, adesso vuole fare il parlamentare europeo. Cosa ha da dire? Un po' di verdismo? Tabacci cosa ha da dire, che manda i pullman? Cioè cosa propone Bruno? Non so quanti cazzo di anni ha, 80, perché gli vota? E che anche quella è una bugia, perché 3,0 a più Europa, magari quei voti vanno al PD, così sono meno seggi ai sovranisti, cioè. Ma che cavolo dice? Capisci? Questo è il punto. Questo è il punto. Cioè, qual è il punto? Qual è la ragione per votare costoro, se non per confermare degli avventurieri della politica che c'è della gente per bene che ancora ci casca, che in nome del meno peggio è disposto a continuare a dargli stipendi da 20.000 euro l'anno, a servizi, per fare cosa? Nulla, tra l'altro. Forse che dalla rappresentazione parlamentare Alde italiana, che esiste da tempo, abbiamo mai avuto qualcosa di intelligente? Vedo che si cambia anche Niccolò Rinaldi, l'ho conosciuto, un bravo uomo, diceva il funzionario, si è inventato un lavoro, dice delle robe, non c'è, sono dei travè della politica che non hanno nulla di originale da dire e che chiaramente non occupano uno spazio che potrebbe essere occupato da altri, non da me, perché poi sono scritto, ma da altri, da delle persone capaci di dare all'Italia europea vera una rappresentanza decente, che francamente né Pizzarotti né Tabacci, né, mi dispiace, nemmeno Rinaldi, la Bonino e Della Vedova sono. Mi dispiace, sto facendo un comizio, parla tu. Spiegami, no, tu, che ti pare di questi qua.
No, ma in realtà mi interessa questa cosa, perché allora il discorso che fai mi fa venire in mente un elemento, una domanda. Qual è secondo te la motivazione che nell'Italia di oggi potrebbe spingere qualcuno di bravo a scendere in politica? Perché, vedi, il terrore che ho io è che questa classe politica, diciamo così, quella rappresentata dal tabaccismo, di cui abbiamo parlato peraltro, questo modo vecchio di fare politica, continui non soltanto a portare in Parlamento, nei seggi, i vari tabacci, ma anche e soprattutto a spingere e a motivare i giovani, che non hanno idee giovani, ma che vogliono essere gli eredi dei tabacci, della vedova, degli Zingaretti, eccetera, eccetera. Ora, prendiamo il caso di un imprenditore, un giovane imprenditore che ha fatto startup, che ha avviato aziende, che magari ha competenze in economia, che ha visto che cos'è costruire. Per cos'è che dovrebbe motivarlo a rompersi la faccia nel mondo della politica? Perché io mi ricordo, io ho avuto mio padre, ok, che mio padre, sono cresciuto con un geometra veneto, imprenditore, quindi voglio dire, il figlio filosofo, quindi tu immagina la crasi incredibile che c'è stata. Però io mi ricordo...
Solo un filosofo può dire che in famiglia c'è stata la crasi. Se va dal padre, dice: papà, ti ricordi la crasi familiare? Quando io
cos'è? Vai, un'altra tassa, mi risponde.
Ma un'altra tassa.
No, in realtà io mi ricordo che il primo momento in cui un imprenditore è sceso in politica, io ho visto mio padre tornare a sognare. Infatti lui è stato coordinatore di Forza Italia per qualche anno qui a Vicenza, quindi io mi ricordo che lui
nessuno è perfetto.
Diva un po' di speranza, e con lui quasi un'intera generazione, perché ripeto, cioè Berlusconi è riuscito a ingannare o comunque motivare tantissimo.
Ne ha ingannati a tonnellate.
Dopo quell'esperienza lì, obiettivamente, che motivazioni restano a una persona che magari ha costruito qualcosa di buono, che ha le competenze, che ha la voglia, che... per entrare in politica? Questa domanda io la faccio soprattutto a me, non che io sia un imprenditore, roba, guarda, però io mi chiedo...
Guarda Rick, questa è una domanda interessante. Allora, lascia che ti dica io. Allora, anzitutto, con tutto il rispetto che ho per gli imprenditori, io sono in parte dell'opinione che la politica sia in parte una professione temporanea. Mm-hmm. Quindi io non associo la capacità di fare politica, di gestire la cosa pubblica, ad essere per esempio un imprenditore. Anzi, la mia impressione, Berlusconi non era il primo imprenditore che si dedicava, poi sono stati tanti.
No, sì, è vero, però è stato l'idealizzazione, mettiamola così, ecco.
Sì, lui l'icona. Ha puntato su quello, certo, ne ha fatto il suo cavallo di battaglia. Quindi per me la questione non è che se sono imprenditori in bianchini, professori universitari, professori di liceo, youtubers o pittori o uh-huh. artisti o cantanti, non importa. Devono essere persone di una certa qualità morale, con certe capacità organizzative e analitiche. Oggi per fare in Italia occorre anche avere qualcosa da proporre, un afflato morale, chiamalo come vuoi, una visione del paese che non sia una balla, perché uno ti dirà, ah sì, certo, anche Salvini c'ha una visione del paese, c'è un ritorno al 1930 e una serie di promesse che non stanno in piedi. Quindi a me non importa se è un imprenditore, ripeto, o lo stradino o quello che riempie le borse al supermercato, purché abbia certe caratteristiche intellettuali, morali e capacità organizzative. Cosa li spinge? È qui la questione. La politica italiana è diventata, e questo ci leghiamo all'enorme potere dello Stato, all'argomento sull'enorme potere dello Stato, una maniera per costruirsi uno status sociale sulla base non tanto del buon governo, non tanto della gestione del paese, la riforma, ma della capacità di affabulare e raccontare balle. Uh-huh. E questo, mi dispiace, è across the board. È vero che con la coppia di Maio Salvini e con i loro compari, no? Perché quando penso ai Bagnai, che se non sbaglio in quota leghista, il Crostaro.
Borghi.
Ah, Borghi, sì, il Crostaro. Non riesco neanche a pronunciarlo, il cognome di costui. Ai vari Rinaldi, cioè a questa gentaglia, no? Che questi due partiti hanno portato, loro sono l'apoteosi del contaballe, di quello che non ha fatto nulla nella vita, non è in grado di far nulla, non è emerso nella sua professione lungo nessuna dimensione, sono tutti dei mediocricissimi nelle loro professioni, quando le hanno, o addirittura non le hanno, come nel caso di molti dei pentastellati, e sono emersi, sono delle stelle nel raccontare balle. Uh-huh. Però non è vero solo per loro, perché capisci, anche Elena Boschi è una stella nel raccontare balle, anche la Mariana Madia, e anche, mi dispiace, il Pizzarotti, il Della Vedova e il Tabacci, sono dei contaballe. Se il paese fosse in una situazione normale, ci andrebbe anche il contaballo e dice vabbè, fa poco danno, ma il paese non è in una situazione normale. L'Italia è un paese che sta pericolosamente declinando da un quarto di secolo, che non ha alcun cenno di smetterla. Quindi cosa può motivare qualcuno? Che vuoi che ti dica? Boh, non mi viene solo l'afflato morale, posso dirtelo, sarà perché l'effetto di ieri sera della conversazione che ho avuto con Elsa,
certo,
che era
certo,
molto
certo.
diversa da me, ma anche molto simile.
Peraltro linko sotto il link alla conversazione, perché è stata molto interessante, quindi se poi volete recuperarla, non l'avete vista, andate a sentirla, mi raccomando.
Lei mi ha detto, guarda Michele, io mi sono finito lì per caso, io e lei ci siamo conosciuti quando ci occupavamo di pensioni negli anni 90, lei si occupa di pensioni tutta la vita, io sono uno un po' saltarellone. Però mi sono occupato seriamente di temi pensionistici per una decina d'anni, a partire dal 95 fino appunto all'inizio degli anni 2000. E quindi ci vedevamo frequentemente, siamo andati amici, abbiamo fatto anche una commissione, la prima e unica seria valutazione della riforma Dini, la scrisse Lorenzo Fornera e Michele Boldrini per conto di Maroni, che prese la mise nel cassetto nel 2001. E quello che Elsa ha fatto nella Fornera era quello che suggerivamo lì. L'ha fatto purtroppo solo, ha potuto farlo solo 11 anni dopo, perché Maroni, da buon leghista di merda, ha messo nel cassetto che trova, siamo matti, casca il governo questa roba. Vabbè. E quindi ci parlavamo, cioè cos'è che ti spinge? Cos'è che spinge una persona come lei, col suo stato sociale, con la sua vita tranquilla, andare in giro nei posti più piccoli d'Italia a cercare di spiegare alla gente la situazione reale del paese? L'afflato morale, cioè l'idea che poi pensare di vivere in una comunità dove le capacità che ci sono si realizzano più pienamente e dove le potenziali di questo paese si esprimano e torna a essere un paese che cresce, allegro, dove la gente non è incazzata, rabbiosa, dove ti senti parte di una comunità. Questa mi sembra l'unica ragione. Mi rendo conto di sembrare un pollastro uscito dalla parte.
No, più che altro sai cosa? Sai qual è l'effetto?
Ho l'impressione che sono tutti che si riempiono la parola, la bocca di essere liberali,
Sai qual è la cosa che mi crea... No, oh, mi è caduto l'auricolare, vabbè, c'ho l'altro. Qual è la cosa che mi crea un problema su questo? Magari col tempo cambierà, però io quando ripenso, per esempio, non so, a Monti, a Enrico Letta, a tutti i governi di responsabilità, io ho un ricordo di queste esperienze come se fossero stati dei veri e propri calvari. E ho l'impressione che ciò che è emerso da quelle esperienze sia un'immagine della politica come sacrificio. Cioè, la Fornero, Monti, Letta, mi ricordo, il ricordo che mi è rimasto impresso è l'unico modo per risollevare questo paese è che qualcuno si sacrifichi. Cioè, qualcuno porti quella croce sulle spalle e ci tiri fuori, poi in realtà, vedendo disfatto tutto il proprio lavoro, anche le cose buone, 5 anni dopo, quindi anche un calvario che forse non è neanche valso la pena che venisse percorso. Perciò, e io ho la visione della politica, io da questo punto di vista sono ancora un po' idealista, io invece la politica per me è qualcosa che deve essere una spinta attiva, cioè nel senso non deve essere una reazione a qualcosa, non deve essere un sacrificio, ma deve essere qualcosa che tu fai perché hai un progetto, hai una visione, hai qualcosa con cui vuoi contagiare emotivamente e intellettualmente le persone che poi ti danno il loro consenso, eccetera, eccetera. E io questa cosa la vedo completamente mancare. La cosa che mi spaventa è, un giorno io magari potrei entrare in politica, non lo so, non ne ho idea, potrebbe essere, ma se lo faccio, mi fa schifo l'idea di doverlo fare per sacrificarmi. Cioè, mi fa schifo...
No, ma non è sacrificio, capisci? Guarda, cioè adesso non voglio spacciare questo sacrificio, neanche quello di Els è sacrificio. È in parte, c'è il conto che, cioè, ecco, le persone come lei, come io, ma siamo altri, ma come Alberto, come il gruppo che fece, ma tantissime, sono inutile di non metto a farle l'elenco, no? E quando fai un certo lavoro intellettuale nel campo delle scienze sociali, o diventi molto astratto, capita, l'ho fatto per 10-15 anni e poi però sono tornato a casa, come fa il mio carissimo amico David Levine e altri, Drew Feudenberger, e allora un po' ti scordi l'operatività, proprio teorizzi e basta, e trovi molto piacere nel teorizzare, c'è una bellezza in questa cosa qua. Ma quando, come nel caso mio, parlo di me, meglio che non coinvolga Elsa e altri in questa cosa, parlo di me, quando oscilli, quando la teoria è uno strumento per interpretare la realtà, perché ti piacerebbe capire come la realtà sia cambiabile e come la realtà funzioni, e ti piacciono i dati e vuoi vedere come funziona, c'è un piacere nel cercare perlomeno di far comprendere alle persone quali sono i meccanismi reali e come vivono. Poi, sai, assumersi la responsabilità politica o meno, quello dipende. Infatti io ho provato a farlo torto collo in un momento e non ne sono molto capace, perché ecco, quello sì implica per me delle sofferenze. Per me fare i comizi, stringere mani, far patti, riunioni infinite in cui si discute del nulla, è una sofferenza. L'ho fatto per dovere, non intendo farlo di nuovo. Però fare il lavoro di dire bisogna fare questa cosa qui mi dà anche un certo piacere. Ho visto che lo dà anche a lei, ho visto che lo dà a molti. Per questo c'è un bisogno di una divisione di ruoli. Facciamo politica, io credo che stiamo facendo politica, no? Io credo che tu faccia politica. Tu non fai questa cosa che fai solo perché ti dà da vivere, Riccardo.
No, beh, no, certo, ci mancherebbe. Vabbè, io ho sempre detto, cioè la mia azione di comunicazione è un'azione di tipo politico, non c'è nulla da fare. Infatti mi fanno ridere quelli che vengono a dirmi, ma tu parli di filosofia o parli di politica? Ma quando cazzo sono state diverse le due cose? Cioè, quindi sì, su quello non c'è dubbio. No, ma io intendevo proprio l'impegno, cioè il fatto di, appunto, aderire a un progetto, lanciarsi, cominciare a diffondere. Quella è una cosa, a me molto spesso mi si chiede, cioè, ma perché non fai? Perché non, alcune sezioni, per esempio, territoriali di più Europa me l'hanno chiesto in passato, roba del genere, io ho sempre detto di no, perché oltretutto non mi sento minimamente pronto, ma la cosa veramente che mi crea un problema è che il ricordo che ho di quelle esperienze che, ripeto, nel bene e nel male erano esperienze che cercavano di tirare fuori l'Italia da un momento veramente difficoltoso, in parte ci sono riuscite, perlomeno a ritardare quel disastro che si prospetta all'orizzonte, le ricordo come delle esperienze di sacrificio. Poi giustamente tu mi dici, no, piano, cioè la Fornero non l'ha fatto per sacrificio, eccetera, eccetera, però dall'altra parte mi rendo conto del fatto che sembra, c'è questa sensazione che l'unico modo per portare le persone di valore morale a fare politica sia con qualcuno, come quella volta Napolitano, che dica, oh, ce lo mettiamo qua e basta. Cioè, ce lo mettiamo qua e basta, e adesso si fa in questo modo.
Ecco, no, io vorrei invece che non succedesse così, capisci? Perché come hai visto, tra l'altro, in quel caso, anche lì, io credo che Elsa è emersa con forza, perché lei l'ha fatto con una certa passione. Lì c'era anche quel governo, fu un mischiotto di ambizioni, di approfittatori, fu un mischiotto. Adesso non voglio fare l'elenco, conoscendone praticamente tre quarti bene, potrei mettermi qua e fare del gossip, non mi va. Però diciamo che quel governo fu un mischiotto, e le motivazioni con cui le persone vi entrarono furono ben diverse una dall'altra, e l'effetto si vive in come si comportarono, nelle conseguenze, nel comportamento successivo e nei risultati. Ecco, e invece sarebbe bello che persone, e non erano tutte delle persone capaci, non erano tutte delle persone erette, mi dispiace, c'era un po' di tutto. Sarebbe necessario, infatti, che il paese riuscisse a esprimere un team di quarantenni, piuttosto che di sessantenni o settantenni o di cinquantenni, capaci di fare le cose, che arrivassero lì non perché vengono messi lì da un Presidente della Repubblica in una situazione drammatica in cui la casa brucia, il basement è allagato e c'è anche il terremoto, ma perché frutto di una consapevolezza diffusa nel paese fra le forze più capaci, più produttive, più ottimiste, che qualcosa va cambiato. Io non ho illusioni che questo paese produca nel giro dei prossimi 5-10 anni tutta la svolta culturale, che avremo il 70% degli italiani che capiscono quanto sia valido essere meritocratici, lavorare, il merito, eccetera, eccetera, la globalizzazione, insomma, le cose di cui tu e io ci pasciamo, no? Sì. Mi accontenterei che un 15-20%, che sono le persone che ascoltano te, sono come te, non sono imbarazzo di dire anche come me, cioè, non bisogna essere finti, la finta umiltà è una delle peggiori vizie, le persone che il paese lo tirano avessero il coraggio di dire, che cazzo, ci provo, tiro io il carretto, ma perché mi piace, perché voglio questo paese, e che anche quelli che oggi tirano indietro trovino il piacere di correre un po' anche loro, di divertirsi anche loro, di sentirsi come dire, protagonisti del mondo anche loro, invece di star lì a lamentarsi tutti i giorni perché non è arrivata la pensione di giovinezza.
Quindi diciamo così che alla fine dei conti il puntando per venire un po' alla filosofia è, in fine dei conti c'aveva ragione Platone, che l'unica cosa che si può sperare da un governante è che si circondi di persone capaci, che sappia riconoscere, cioè che la qualità del governante è quella di circondarsi dei migliori di ogni ambito.
Sì, sono d'accordo, ed è la prova che Renzi non è una degli indicatori per cui sia Berlusconi che Renzi erano pessimi.
Avevano cortigiani loro, non persone capaci.
Entrambi si circondarono di cortigiani.
Di cortigiani.
Ecco, Letta da questo punto di vista, ma è stato lì poco troppo tempo, poi lui insomma uno con una storia tutta sua, non mi sembrava uno alla caccia di cortigiani. Ma
è vero, io infatti...
posso dire, non voglio...
Credo che quello sia stata un'esperienza di governo che avrebbe potuto fare qualcosa di più se non fosse successo quello che è successo. Sono abbastanza d'accordo. Sai, dall'altra parte Platone questo lo diceva sul governante, e infatti era per quello che diceva forse la democrazia non è esattamente il modo giusto per avere questa cosa, perché una persona può avere la qualità di riconoscere negli altri e di circondarsi di persone capaci. Una democrazia fa molta più fatica a fare questo. Perché,
sono d'accordo, sì, infatti, sì, specialmente sì. Una democrazia compiuta, lui... Poi parlava di una democrazia molto particolare, però l'intuizione era buona. Sì, l'intuizione era buona. Hai bisogno di una... Il meccanismo della leadership responsabile è essenziale perché un paese va da qualche parte. Infatti, guarda, una delle grandi intuizioni, io credo, del pensiero politico moderno, c'è, adesso non va bene, inutile stare a fare storie del pensiero politico, però c'è anche in certe riflessioni romane, specialmente sulla Repubblica in Cicero, ma anzi credo che in Cicero è uno dei primi in cui c'è, poi però scompare, è che si può supplire o si può cercare di supplire alla mancanza di una leadership illuminata, al fatto che in una situazione di governo se non democratico, però non autocratico, è ovvio che all'interno di chi governa vi sia la tendenza a servire interessi diversi, eccetera, eccetera, quindi che il dittatore benevolente, no, possa essere una fantasia, si può cercare di supplire la mancanza del dittatore benevolente con un sistema di istituzioni, di contrappesi, di incentivi che ti crei gli incentivi a fare bene. Occorre dire che da quel punto di vista la Costituzione degli Stati Uniti per molto tempo è stata, per carità, non ideale, ma certo quella che ha funzionato meglio.
Quella che ha funzionato.
Oggi batte in testa i cambiamenti sociali, i cambiamenti nel ruolo del Parlamento, del Presidente, eccetera, di come la gente sceglie e vota, mostra che anche la Costituzione degli Stati Uniti batte in testa. E quindi una delle riflessioni infatti da fare è, nella misura in cui sai, perché è assurdo che noi continuiamo a parlare del governo degli ottimati, il dittatore benevolente non verrà mai, cioè, questa è una delle cose che odio di più dei liberali italiani, sembra tutti questa puzza sotto il naso, bisogna togliere il voto al popolo, deficiente, cioè che cazzo di argomento è?
Liberale poi, cioè, capito?
Sì, ma che cazzo di argomento è?
Vabbè.
Cioè un argomento, non lo so, cioè,
il migliore è il
puzzolente.
Il patentino di voto è il migliore di tutti.
Sì, quelli col patentino di voto.
Spettacolari.
Ragiona, certo che la democrazia ha dei limiti e certo che le istituzioni che abbiamo chiamato liberal-democratiche è palese che a partire dagli anni 70, 80, 90, a seconda dei paesi, battano in testa. Ci sono stati cambiamenti sociali, la maniera in cui l'elettorato sceglie, i valori, la composizione demografica, gli interessi, l'informazione. Boh, rifletti su come aggiustarlo. Stare lì a dire togliamo il voto a quelli che non hanno l'IQ come il mio, non hanno la laurea, non sanno passare l'esame di educazione, gli facciamo l'esame prima di farli votare, ma va cagare.
Sì, no, sono fantastici.
E gira continuamente questo tipo di argomento.
Continuamente, sotto ogni elezione. Oggi vedevo un post di una pagina che tipo c'ha milionate di iscritti, che pubblica un post in cui praticamente molta gente è caduta, in un meme ironico che mostrava un attore di Hollywood, Robert Downey Jr., e lo faceva passare invece per un italiano picchiato da extracomunitari. Dicevano, vedete cosa fanno gli... E sotto c'era i commenti di quelli che dicevano, ah, vedete gli extracomunitari, questi, quelli... E il post è stato usato per dire, anche questi voteranno domani, cioè... continua a girare questa roba, che in realtà fa più male che bene, ovviamente.
Sì, anche questi voteranno, anche questi hanno sempre votato. La vera domanda da farsi è com'è che questi sono comunque sempre la maggioranza della popolazione e sono quelli che incontri tutti i giorni in autobus, al bar. Per un certo periodo sei riuscito a dargli una prospettiva, a convincerli a votare delle cose semisagge, che comunque non hanno fatto disastri, e il paese è andato dal lato giusto, e poi non ci sei più riuscito. Quello è il problema che ti devi porre. Non togliergli il voto perché quello è un bifolco, cioè è la maggioranza, no? Cioè, se no avresti 15 milioni di ascoltatori. Rivolge a un target di pubblico che è quello che è. Cioè.
In realtà usare la democrazia per darsi superiorità.
I ragionamenti del voto utile in questi sovranisti, ma un po' perché il problema sembra non esserci a livello europeo e un po' perché il problema nostro italiano continua a pensare è strategico ed è segnalare a quel pezzo di Italia che ancora voglia di fare. Sì, c'è un pezzo di elettorato che vorrebbe una proposta politica diversa, costruitela. Io la vedo così, cioè che non sia il caso di votare nessuno. Però non è che mi inalbero particolarmente.
No, certo.
Preso in giro il mio amico Ernesto, perché...
Certo.
Posso permettere.
Sì, infatti ho visto lo scambio di battute, si vedeva che era ironico. No, io ti ringrazio perché comunque, nel senso, hai dato un sacco di spunti su cui ragionare a riguardo. Io sarò indeciso fino all'ultimo, cioè nel senso, devo dire che sarò indeciso fino all'ultimo, quindi mi prenderò la giornata di domani per riflettere a fondo su cosa fare.
Posso dirti che sei nella condizione di tantissimi, vari gruppi di, chiamiamoli così, professionisti intellettuali, sono persone che si occupano molto attivamente di questioni politico-sociali. Ho visto gli scambi, molti mi hanno scritto dicendo ma cosa fai, e tutti molto ma qualsiasi cosa faccia sarà decisa all'ultimo momento. Quindi
sì, infatti.
Va bene. Un segnale, manca una proposta politica che persone ottimiste, persone capaci riescono a dire ok, su questa ci scommetto. perché altrimenti non avresti questa valanga di indecisi, no?
Certo, 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 assolutamente. Va bene, va bene. Mike, grazie per la chiacchierata, come sempre. Voi, mi raccomando, fate le cose, qualunque cosa farete, fatele con la testa, mi raccomando. E niente, fatele come pensando. Sempre, fatele pensando, perché non è tutto noia ciò che pensa.
Ciò che pensa.
Giustamente. E grazie a tutti per averci ascoltato fino a qua. Io, Mike, ti ringrazio come sempre e ci risentiamo ovviamente sabato prossimo. E sotto trovate anche il link, ecco una cosa che dico in chiosa, per la festa del 22 giugno a Milano. Sotto trovate il link per aderire alla festa. So che i biglietti per le giornate della manifestazione sono già tutti esauriti, però ci sono ancora posti per la festa serale, in cui ci saranno anche delle sorprese.
Quella festa avrà un mattatore che sarai tu, diciamo.
Esatto, esatto, un mattatore come quelli che... il mattatore massimo. E quindi, insomma, siateci sotto il link. Grazie a tutti, buon weekend anche a te Mike, e ci vediamo alla prossima.
Ciao, grazie.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.